Ludovica, che fa parte del nostro consiglio di amministrazione della cooperativa, che è dell'Istituto Superiore della Sanità, ci ha offerto un po' un quadro che diciamo non era tanto bello, perché parlare di malattie non è sempre bello, però ha parlato pure di come prevenire poi sul posto del lavoro, con responsabilità anche politica, la malattia, e indicando però sul finire qualcosa che a noi preme molto, non solo le malattie che sono causate da un cattivo mondo del lavoro, ma anche dall'ambiente, e su questo, su ognuna di queste piste, penso che sarà interessante proseguire una ricerca e un approfondimento. Questa sera, per concludere questo quadro, abbiamo chiesto a Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione Con il Sud, di darci uno spunto per l'ottimismo per il Meridione. Ecco, ringrazio anche il direttore del centro penitenziario liberato Guerriero, che è qui presente, perché avete visto una delle prospettive per noi importante come rapporto vivo con il territorio, è quello che riusciamo a realizzare sempre con il sostegno della Fondazione, insieme con la cooperativa La Roccia e altre realtà nel carcere, che non è solo una presenza fisica, purtroppo è anche un momento culturale. Molte delle nostre famiglie sono segnate purtroppo dalla presenza di ristretti, e chi in qualche modo ne fa maggiormente le spese sono i bambini. Quindi fa parte del nostro progetto, fa parte del nostro, diciamo, tentativo di dare a questo quartiere un volto più umano, ma soprattutto, per quanto riguarda il lavoro, un volto anche produttivo, in modo che le persone non possano e non debbano fuggire. Ecco, credo che a conclusione di queste giornate vorrei sottolineare che il tentativo che noi facciamo come piccola Compagnia di Gesù è quella di dare alla promozione culturale e allo sviluppo sociale quello che Papa Francesco dice è il fine di una vera evangelizzazione. Una vera evangelizzazione non si realizza se non dando alfabeto, dando conoscenza, dando cultura e offrendo all'uomo la possibilità di esprimersi attraverso il lavoro. La Compagnia di Gesù ha creduto a questo progetto, e dopo 15 anni io lascio il timone a Sergio, padre Sergio, non so se è in sala, è quello lì in fondo, che ringrazio perché con coraggio ha accettato dai superiori di fare... E direi che è anche interessante, perché dal caos creativo che mi distingue si passa a una capacità di organizzazione rigorosa, con l'aiuto anche di Dario, che è un generale in pensione, quindi capace di dirigere con forza e austerità il nostro lavoro. Ecco, piccoli cenni a quello che la compagnia fa. Abbiamo pure padre Walter, che ultimamente ha fatto un bel lavoro di ricerca e di riflessione sul giubileo della misericordia in periferia, quindi l'ha chiamato il giubileo delle periferie. Tra l'altro domani sera alle 16.45 ci sarà la presentazione del volume che lui ha scritto, a cura anche di Franco Maiello, che dirigerà questo caffè letterario. Manca il, diciamo, la mascotte della nostra comunità, che è padre Marco Colò, che ora sta facendo un campo scuola per gli scout, e essendo scout è pieno di dignità e di onore. E non posso non citare padre Domenico Pizzuti, che è il nostro... è il nostro decano, e nella tradizione della compagnia è l'ammonitore del superiore, che sarei io, quindi lui è il mio ammonitore, e mi fa molto piacere perché siamo molto amici, quindi è un'ammonizione simpatica. Ecco, questa introduzione per dire che anche voi presenti siete nel nostro animo, cioè non si può fare a meno qui di una esperienza partecipata da tutti.
Quindi se andiamo avanti è pure perché qui per esempio sono presenti dei responsabili di altrettante esperienze di cooperazione e di associazioni. Il territorio di Scampia si contraddistingue per una trentina almeno di associazioni che lavorano in questo territorio partendo soprattutto dal recupero dei ragazzi nella scuola, della marginalità, ma poi abbiamo ambulatori, abbiamo comunità in mano per il recupero dei tossicodipendenti, abbiamo una marea di esperienze importanti. Chiedo e chiediamo a Carlo Borromeo di aggiungere a questa realtà un pizzico di prospettive per il Meridione, perché non possiamo restringerci a quella che è la nostra piccola casa per vedere un quadro un po' più grande.
Vado questo?
Sì, come vuoi. Sì.
Allora, grazie per avermi invitato a concludere un'iniziativa così interessante, anche così prestigiosa per quelli che hanno tenuto le conferenze prima di me. Sono molto contento di stare qui con padre Fabrizio, io sono l'ex alunno dei Gesuiti, quindi ho anche un po' di vicinanza in più. L'unico problema è che mi ha dato un titolo leggermente impegnativo, diciamo, un po' di ottimismo sul mezzogiorno. Proviamo. Non ho nessuna capacità né ambizione di fare un discorso dotto. Vorrei fare con voi un ragionamento molto, come si dice, terra terra. E per arrivare a una conclusione che anticipo e che cerco di sostenere con il mio ragionamento. La conclusione è che le cose che voi fate a fatica, ma con risultati importanti, anche se sembrano delle gocce nel mare, non sono una cosa diversa dai problemi del cosiddetto sviluppo del Mezzogiorno. Mentre invece tutti siamo convinti, tutti, anch'io, che predico il contrario, dobbiamo tutti fare uno sforzo per superare una convinzione. E che cioè che le cose che si fanno, le cose che ha raccontato padre Fabrizio, che si fanno al centro Urtato, quelle che si fanno, che conosco, alcune le conosco a Campia, tante altre esperienze, sono cose bellissime, utili, preziose, sacrosante, e ci mettete tutti gli aggettivi che volete. Però le grandi questioni dello sviluppo sono altre, sono altro. Secondo me non è così e cerco di fare un piccolo ragionamento, ripeto, terra terra. Poi sarà interessante sentire la vostra reazione. E faccio una domanda terrificante. Com'è possibile, cominciamo solo dal secondo dopoguerra, com'è possibile che nel 1950 si decide di fare un grande sforzo per superare il grande divario che c'era tra nord e sud, sono passati 66 anni e non è riuscito. Ora siamo tutti bravi, capiamo che non è che il Sud sta adesso come stava allora. Chi dice questo dice scemenze, perché allora nel 50, io c'ero ma non ho memoria, ma me l'hanno raccontato, nel 50 c'era buona parte del Sud in cui la gente aveva fame, categoria a noi sconosciuta, fame. C'era, adesso posso sbagliare di qualche percentuale, ma diciamo il 40% delle popolazioni che non c'aveva l'acqua corrente, in molti posti non c'era la luce elettrica, cioè stiamo parlando di situazioni assurde, e quindi è migliorato il Sud. Tra l'altro in alcuni posti il Sud è molto migliorato, mentre in altri posti è relativamente peggiorato, ma di questo ne parliamo dopo. Tuttavia la distanza, la differenza tra centro e sud non è diminuita. Senza fare tutte le statistiche aumentate, non è distante. Il problema c'è ancora e c'è in maniera forte. E uno dice perché? Adesso non voglio fare grandi analisi economiche, parliamo così, al bar, perché? Allora le motivazioni che di solito vengono tirate fuori sono di tre tipi. La prima motivazione è che è colpa degli altri. Qui ci sono, diciamo, posizioni anche che presumono di essere scientifiche. e quindi hanno incominciato i piemontesi che quando si è fatta l'unità d'Italia si sono portati il tesoro del Banco di Napoli per pagare i loro debiti, e poi non gliene è fregato mai niente a nessuno. Poi è arrivato Bossi, figuriamoci, è arrivato Bossi, e quindi l'attenzione si è spostata in un'altra direzione, il sud è stato dimenticato, ce l'hanno con noi, cioè sostanzialmente la responsabilità è degli altri. Qualcuno arriva a dire che c'è stato un disegno per cui nello sviluppo economico, soprattutto impetuoso del dopoguerra, sono state fatte scelte di politica economica che privilegiavano il triangolo industriale a danno del sud, e via discorrendo. Allora, il mio giudizio è che in questa motivazione c'è un po' di vero, ma secondo me non è la motivazione. Cioè non mi sento di dire, io non mi sento di dire che il sud sta così perché c'è stato un disegno per tenerlo così e perché sono state fatte scelte che lo hanno sempre penalizzato. In questo poi ci sono pochi soldi sono stati dati, e poi a chi dice ci avete dato pochi soldi c'è quell'altro che risponde sì, ma i soldi che vi diamo non siete capaci di spenderli e quindi è inutile che ve li diamo. Cioè, una cosa inutile. C'è una frase, c'è una pagina bellissima di Benedetto Croce del 1922 che dice esattamente questo, con una pagina del libro più famoso, almeno per me, di Croce, La storia del regno di Napoli. Dice che c'è una grande discussione tra nord e sud, 1922. Quelli del nord dicono che il sud sono tutti delinquenti, spendaccioni, che non vogliono lavorare, che c'è una classe dirigente corrotta, eccetera. Quelli del sud dicono, ma quando mai? Se non c'era il sud, dove eravate, una piccola provincia? Qui c'è l'intelligenza, c'è la creatività, eccetera. E Croce dice, questo dibattito è inconcludente, una parola fantastica, non serve a niente. Uno parla, non così. In ogni caso, questa è una prima motivazione che gira, a me convince poco. Nel senso che non dico che non ci sono state scelte non equilibrate, ma che non può essere questa la motivazione più forte. La seconda motivazione pure che gira è che il sud è stato governato da classi dirigenti incapaci, corrotte, ladri, inutili. Allora io sono, anzi ho vinto una scommessa, diciamo, qualche minuto fa, sono vecchio, lui pensava di essere più vecchio di me, qui sono più vecchio di me. Cioè, ne ho viste di tutti i colori, ne ho visti tutti i colori sulle classi dirigenti. Potrei raccontarvi un sacco di episodi non molto esaltanti, ma anche questa cosa qui non può essere una spiegazione di un fenomeno storico di queste dimensioni. Ma che c'era una maledizione divina per cui la classe dirigente meridionale era fatta da cretini o da ladri? No, non può essere. È una spiegazione semplicistica. Ci sono problemi di classe dirigente, evidentemente, al sud forse un po' più che al nord, ma non può essere, secondo me, la spiegazione. Arriviamo alla terza possibile spiegazione, che è una spiegazione antropologica, pericolosissima, che se uno dice la spiegazione antropologica, tutti dicono, oh, come no, questo è razzismo, eccetera. Però, quando parliamo tra di noi e cerchiamo di spiegare perché è andata così, viene fuori la parola maledetta. È questione di mentalità. Ecco, quando uno dice mentalità, apre le porte a un approccio antropologico, che è una scemenza. È una scemenza perché? Perché un conto è dire che ci sono dei condizionamenti culturali, che ci sono dei condizionamenti ambientali, eccetera, ma un conto è dire che la natura dei soggetti è diversa. Anche perché qualcuno mi dovrebbe spiegare a quale latitudine poi questa, la testa improvvisamente cambia, visto che quando si va fuori poi di solito dicono anche gli altri, cioè, come sono, con un po' di meraviglia, cioè, ma è bravo, ma perché dovrebbe essere scemo, non ho capito. Cioè, allora, anche questa cosa qui, possiamo mettere nel conto che c'è una mentalità che qualche volta suggerisce comportamenti di un certo tipo, ma io non mi sento di dire che questa è la spiegazione. Nessuna delle due argomentazioni, ciascuna c'è un po' di vero, secondo me è la spiegazione. E qual è secondo me la spiegazione? La spiegazione è questa, che quando nel 50 si decise di fare questa grande operazione, e tutti voi sapete che i primi anni della Cassa del Mezzogiorno non trovano un oppositore, non c'è nessuno che parla male dei primi 10-15 anni della Cassa del Mezzogiorno, perché era un'esperienza straordinaria. A un certo punto questo meccanismo si è interrotto e la politica, perché stasera noi dobbiamo fare un ragionamento politico nel senso bello del termine, la politica al sud ha offerto e ha dato un messaggio pessimo, pessimo. Qual era il messaggio? Il messaggio era: prendiamo il PIL, il famoso prodotto interno, i punti di divario tra nord e sud sono 35. L'obiettivo è raggiungere il livello di ricchezza del centro-nord. Per raggiungere il livello di ricchezza del centro-nord, il sud non ce la può fare, perché è una cosa immane, e deve essere aiutato. Come deve essere aiutato? Mandando i soldi al sud. Questo gioco, che appare del tutto ovvio, eccetera, deve essere aiutato a dare i soldi, c'ha però dentro un tarlo che va avanti ancora adesso. Il primo tarlo è che quindi, se io non ce la faccio a recuperare, non è colpa mia, ma è colpa tua che non mi aiuti abbastanza. Secondo tarlo, pericolosissimo, pericolosissimo, e qua torniamo alle classi dirigenti, che se il meccanismo al quale è affidata la possibilità di sviluppo mio è quello di avere risorse da fuori, chi è il più forte? Quello che riesce ad avere risorse. E se voi pensate, adesso si sta attenuando perché le risorse centrali sono poche, ma se voi pensate il meccanismo di selezione delle classi dirigenti, attenzione, prevalentemente politiche, ma non solo la classe dirigente politica, è stato quello, il più bravo chi è? Quello che si lamenta di più. Quello che si lamenta di più è meglio, perché se si lamenta meglio va al centro a rappresentare i guai che c'ha sulle spalle e in base a questi guai ottiene risorse, poi se è bravissimo le gestisce pure le risorse e si legittima come classe dirigente. Allora qualcuno di voi può pensare che è una forzatura, però siccome la vita è fatta di esperienze, io ho visto, non me l'hanno raccontato, la seguente scena, scusate, è un particolare ma è emblematico. Nel 1900, che anni erano? 80, fine anni 80, come si davano i soldi al sud? C'era un meccanismo brutale. Si dice: quanti soldi sono? 100 da dare al sud. Come li diamo? Prendiamo le regioni, prendiamogli due indicatori, semplicissimo, PIL e occupati. Chi sta più inguaiato, più soldi. Non fa una pinza. Perfetto. Quindi, arrivavano i funzionari, il PIL è tolto, tutti gli indicatori percentuali. Alla Campania va il 30%. Quindi, ovviamente, popolazione, disoccupazione e PIL. Alla Campania va tanto, al Molise va tanto, eccetera. Una volta, in una di queste riunioni, alla quale io assistevo perché ero consulente di un ministro allora, arriva un funzionario e dice: così, così, così e così, il Molise va molto meglio. Allora, in un posto normale, che succede? Che il presidente della regione Molise dice: sì, grazie a Dio andiamo meglio. No, si impazzì. Non è vero. Sicuro non è vero, ci sono i dati. Non è vero, sono dati falsi. Perché? Perché il suo meccanismo di legittimazione politica è che se lui tornava a Capobasso e diceva ci danno meno soldi, gli dicevo sei un cretino. E allora, questa è storia, eh? Ma c'è stato anche un altro ministro importantissimo, un ministro fortissimo, un democristiano, i meno giovani se lo ricorderanno, Gaspari. Beh, Gaspari a un certo punto continuava a negare in maniera assurda che l'Abruzzo stava andando meglio, facendo un errore clamoroso, perché se in quegli anni la classe dirigente, non solo abruzzese, nazionale, avesse detto: cari italiani, vi ricordate di come vi stiamo riempendo le scatole, che bisogna aiutare il sud, eccetera, eccetera, vi diamo una grande notizia, c'è una regione che grazie a questo aiuto non ha più bisogno dell'aiuto. No. Perché? Perché sennò che raccontava ai suoi abruzzesi? Come legittimava il suo meccanismo di consenso? Che era nato solo su quello. Non era nato sul dire prendiamo le cose migliori, portiamola ad espandersi, facciamo rete, meniamo sulle vostre responsabilità. E allora questo ha portato a questa questione. Primo, classe dirigente tendenzialmente, adesso faccio un ragionamento sintetico, si potrebbe entrare a raccontare eccezioni, eccetera, ma grosso modo il meccanismo è stato quello, vince chi è più forte a lamentarsi, chi è più forte ad avere soldi. E quindi si chiama deresponsabilizzazione questo. In italiano si chiama così. Seconda cosa, essendo lo sviluppo, e questo è molto importante secondo me, essendo lo sviluppo calcolato a miliardi che venivano trasferiti, a cose grosse che bisognava fare, le cose meno grosse non contavano niente. Non contavano niente. Negli anni 70, quando si parlava di politiche per il Sud, se qualcuno, grazie, se qualcuno diceva piccole imprese, cioè vabbè, sì, vabbè, però non ci fa perdere tempo. Se qualcuno parlava di agricoltura, chiamavano la neuro. Cioè, l'agricoltura. Ma lo sviluppo era che cosa? Era la grande fabbrica. La grande fabbrica e basta. Quando io facevo il liceo, un giorno l'IRI decise di fare l'Alfa Sud. Ricordate quando sono vecchio. Il mattino c'aveva, non 9 colonne, 18 colonne in prima pagina, arriva l'Alfa Sud. Cioè arriva lo sviluppo. Solo quello, il resto non contava niente. Volete una controprova dei danni che ha fatto quella politica? Attenzione, non è che ce l'ho con la grande fabbrica, la scemenza. Adesso la grande fabbrica in un'economia come la nostra non c'è più posto per grandi insediamenti, c'è posto adesso in Corea, tra un po' di anni non ci sarà posto neanche in Corea e via discorrendo. Ma la critica è stata che le grandi fabbriche dovevano essere fatte per sviluppare cultura imprenditoriale, per sviluppare senso di iniziativa, tutto il contrario, tutto il contrario. Volete una prova? Secondo voi c'è differenza tra un leccese e un tarantino? Sono uguali, stanno là. Provate a vedere le dinamiche di sviluppo adesso di Lecce e di Taranto. Molto più vivace Lecce, molto più vivace. Perché? Perché a Taranto lo sviluppo era lì da sideri, era tempo perso. A Lecce si sono dovuti arrangiare un po' di più. E guardate che questo ha avuto un peso enorme, non dal punto di vista dei soldi e dell'occupazione anche, ma dal punto di vista della responsabilità della gente. Io vado a lavorare lì, il posto è lì, il resto non conta. Quando io mi stavo per laureare, ho passato circa, avrò fatto 400 telefonate a un parlamentare democristiano che non so perché aveva promesso a mia madre che mi facevano assumere alla SIP. Allora si chiamava la SIP, mamma mia, 400, il posto. Ma perché? Tutto così, il resto non contava niente. E questo è stato un grande difetto. Qual è il punto per cui poi torniamo alla battuta iniziale che ho fatto? Che cosa bisognava proporre invece e che cosa dovremmo ancora, facciamo ancora in tempo a proporre. Allora, intanto faccio una premessa, se no qualcuno di voi mi dice questo pareva letto e mi dà a uno scemo. Non sono scemo. Quando c'è un sistema economico duale come il nostro, cioè una parte più debole e una parte più forte, è normale che ci sia un sostegno alla parte più debole. Quindi io non dico non abbiamo bisogno, no, è una scemenza, abbiamo bisogno. Però, come scriveva un grandissimo economista degli anni 50, se l'aiuto esterno non trova energie, volontà locali, anzi lui diceva non trova il motore locale, intendendosi per motore una molla psicologica di responsabilità, questo trasferimento diventa assistenziale ed oppressivo. È così. Non è che se arrivi i soldi è fatta. anzi, e incominciamo a venire a noi, se domani mattina il nostro Presidente del Consiglio impazzisse, qualcuno può dire è già pazzo, impazzisse ancora di più, e dice vabbè, porto 400 milioni di euro nella Locride, la Locride è un bel gruppo di paesi in provincia di Reggio Calabria, diciamo discretamente inguaiato, diciamo una cosa esagerata, è chiaro che non succede niente, è chiaro che bisogna augurarsi oggi che non li porti, perché se li porti e se li prende tutti l'andrangheta. Ci stai esagerando, ma che cos'è la storia? Non è solo il trasferimento di risorse. Quando qualche anno fa in un convegno un assessore calabrese mi disse abbiamo dovuto mandare indietro i soldi dell'FSE, io dissi meno male, perché li avresti spese malissimo. Non è solo il trasferimento. Allora, su che cosa, quindi ripeto, se no mi piace per pazzo, il trasferimento di risorse ci vuole, ma bisogna che ci sia un tessuto sociale, che ci sia un sistema di regole, qualcuno dice che ci sia un po' di densità istituzionale in grado di far fruttare quelle risorse. E allora da che cosa bisogna incominciare? Guardate, noi siamo tutti quanti inchiodati con questo schema. Lo schema è: nel mondo nel Novecento c'erano due sistemi produttivi, il capitalismo e il comunismo. Uno era bravissimo ad accumulare, il capitalismo, ed era pessimo a distribuire. Un altro era bravissimo a distribuire, ma non era capace di accumulare. Chi ha vinto il capitalismo. Però il capitalismo vincendo non è che poteva disinteressarsi del fatto che questo modello aveva un prezzo alto, e cioè le diseguaglianze, le ingiustizie, e quindi si è inventato il welfare. Il welfare nasce così. Lo Stato si rende conto che il meccanismo di accumulazione, il meccanismo produttivo vincente, genera una serie di diseguaglianze insopportabili, e quindi si inventa il welfare. La scuola, la sanità, l'assistenza, eccetera. Questo meccanismo è andato un po' in crisi, come sappiamo. Qualcuno pensa che tornerà, io penso che come era prima non tornerà mai più. Poi c'è qualcuno che pensa che quindi ci penserà il mercato, che è gravissimo come pensiero, ma insomma questo è un altro ragionamento. Che cosa voglio dire? Che noi dobbiamo fare uno sforzo per capovolgere il ragionamento. Mentre noi siamo abituati a pensare che i bambini non vanno a scuola, i vecchi non sono assistiti, i ragazzi di 16 anni non hanno nessuna accoglienza, e dite tutto quello che volete dire da questo punto di vista, perché siamo in un territorio povero e quindi l'ordine logico che abbiamo in testa, prima bisogna lottare per la crescita economica e quindi la crescita poi penserà a risolvere questi problemi. Allora, la questione sulla quale noi, non dico io, noi per esempio la Fondazione insiste continuamente, è che bisogna capovolgere l'ordine del giorno. I bambini di Scampia non staranno meglio quando Scampia sarà ricca. Scampia sarà ricca quando i bambini vanno a scuola. Questo è, e questo vale per tutte le zone arretrate. Comizio? Guardate, può darsi che somiglia a un comizio, però io incomincio a prendere atto, sono ignorante, qualche cosa ogni tanto leggo, che nei grandi templi della finanza mondiale, nelle grandi università, dove 10 anni fa, non 600 anni fa, c'erano teorie di grandi luminari che recitavano le diseguaglianze sono, non è che dicevano le diseguaglianze sono un male, peccato, però è impossibile. No, no, dice le diseguaglianze sono necessarie per lo sviluppo. Va bene? Pensate che pazzia. Quindi quando tu vedi la gente in mezzo alla strada, dici, ma meno male, così ci sarà sviluppo. Va bene? Adesso incominciano a dire tutti, che adesso dicono una condizione, poi arriveranno a dire quello che diciamo tutti, che è una premessa per lo sviluppo, è il capitale sociale.
E questo è il punto.
Il capitale sociale. Allora, la Banca Mondiale, negli anni 50, se qualcuno presentava un progetto, sapete il progetto della Banca Mondiale, e metteva la prima pagina formazione del capitale sociale, lo consideravano un pericoloso eversore, io sono un comunista, sicuro. Adesso in tutti i progetti della Banca Mondiale debbono fare una diga, debbono fare una fabbrica, debbono fare una cosa, il capitale sociale, che significa esattamente quello che fate voi, quello che proviamo a fare noi. Capitale sociale significa due cose: capitale umano in quanto tale, e quindi formazione, mandare i bambini a scuola, e significa relazioni positive tra la gente, cioè un po' di comunità. Il punto vero, guardate, questo è difficile, però un po' alla volta ci si farà, è che ciascuno di noi, e io questo lo dico a voi che fate, perché io sono un burocrate del terzo settore, cioè do i soldi, non è che io faccio, mi appassiono un po', ma voi lo fate. Il problema è che mentre lo fate, secondo me, la spinta forte che vi guida è la sete, il desiderio di battere delle diseguaglianze, il desiderio di solidarietà. Questo fanno la cucina con i rom, perché ci stanno i rom insieme, e i bambini che a scuola, tu che fate le cooperative, un'esigenza di giustizia sociale. Ottimo, anche perché diciamo, in giro non ci sono grandi afflati, però ottimo. E invece insieme a questo, contemporaneamente, bisogna convincersi che questa è la strada maestra per lo sviluppo economico. Ce la facciamo? Io sono straconvinto. E guardate, potrei fare mille esempi. Facciamolo in negativo. Ma scusate, ma adesso, cioè, a Scampia, se arrivano con un sacco di soldi, ma secondo voi cambia Scampia? Se arriva una grande fabbrica, sì, si risolve il problema di qualche famiglia, ma cambia? Io penso di no. E la storia lo dimostra, La storia lo dimostra. Guardate che ci sono delle pagine straordinarie di quello che è successo nei territori quando sono arrivate grandi fabbriche. Una grande fiammata di ricchezza, un innalzamento dei consumi violentissimo, la fabbrica è andata in crisi e è tornata come prima, se non peggio. Allora, la base dello sviluppo economico è esattamente questa. Difficile da convincersi, spero che nessuno pensi che io ritenga inutile che si faccia l'alta velocità, ritengo che sia utile che si faccia l'alta velocità, ma il cuore della questione quando si parla di Sud. Io sogno un giorno in cui, quando si parla che il Sud è arretrato rispetto al Nord, non si incomincia dal PIL, ma si incomincia dal fatto che un bambino che nasce in Calabria, e credo anche qui, ha 14 volte in meno la possibilità di andare in un nido di un bambino che nasce in Emilia. 14 volte. Io penso che bisogna partire dalle situazioni di disagio dei giovani. Bisogna convincersi che sono soldi ben spesi quelli che fanno accoglienza degli adolescenti nei quartieri difficili. Solidarietà, sì, ma voglio fare il cinico. Qua c'è chi ne sa più di me sull'argomento. Ma quanto ci costa un ragazzo di 16 anni che va in galera? Quanto ci costa? Lasciamo stare le altre cose che sono più importanti. Ma almeno parliamo di questo. Quanto ci costa? Quanto ci costa un detenuto in un carcere? Adesso dice che l'hanno chiuso, però si fa fatica a chiudere. In un manicomio criminale, non si chiamano così, si chiamano ospedali psichiatrici e giudiziari. Quanto ci costa? Quanto ci costa? E quanto ci costa in meno, oltre il fatto di giustizia, se li mettiamo in cooperative sociali? Tutte cose che succedono. Quanto ci costa tenere una pazzia di politiche che separano sanità e assistenza e servizi sociali? Per cui nella stessa regione ci sta un assessore che c'è il problema delle lungodegenze degli ospedali e ce n'è un altro che con un decimo di quei soldi farebbe assistenza domiciliare agli anziani se utilizzasse il terzo settore. Ma questo non è l'argomento, questa è una parte importante dell'argomento, come una parte importante dell'argomento è fare le cooperative per far lavorare i giovani. dove ci vuole un impegno, ne avete parlato per 4 giorni, fortissimo, una grande fatica, ma è una strada importante. Ma io non dico solo questi singoli episodi, dico che complessivamente la politica dovrebbe fare questo. E io ho avuto una grandissima delusione sull'ultimo giro, perché che è successo col governo? Allora, i meridionalisti ufficiali, categoria diciamo da distruggere, andare a fuoco, i meridionalisti ufficiali hanno cominciato a dire: ah, il mezzogiorno è stato tolto dall'agenda politica, sempre sta frase sul mattino ogni tanto, il mezzogiorno non c'è mai, vabbè, benissimo. Adesso questo governo è cominciato un po' a parlarne, ma che è uscito? È uscito il credito d'imposta, che è una cosa utile, è uscito il cosiddetto ammortamento accelerato per le imprese, un po' di soldi per le imprese, un po' di accelerazione delle opere pubbliche. Cose utili? Sì. Cambieranno qualcosa? No. Pensate che meraviglia se il governo avesse detto: io ho 1 miliardo da spendere, perché tanto era, non ce n'erano di più. E che ne faccio? Faccio solo lotta alla dispersione scolastica. Cambiava il sud? No. Ma cambiava la percezione che i meridionali, il paese intero, ha del problema del sud, che è quello. Allora, l'ottimismo, guardate, lo so che può sembrare strano, ma sta tutto nelle esperienze che io vedo. Cioè, io quando vado in giro vedo situazioni difficili, ma vedo dei percorsi di futuro straordinari. Di futuro straordinario, delle storie straordinarie. Ma non è che dobbiamo aspettare, perché questo è il punto politicamente importante, non è che dobbiamo aspettare che la somma delle storie sia talmente grossa che cambia. No! Dobbiamo aspettare che il valore esemplare di queste storie induca la politica a cambiare opinione sullo sviluppo. Questo è il meccanismo. Questo è il segnale che vorrei lasciare stasera. Ottimista, cioè si fa fatica a essere ottimisti, però se io metto insieme le cose che vedo e che vanno, Se io metto insieme le esperienze che potrei raccontare a decine in tutte le parti del sud, oggettivamente lì, come riconoscono anche altri, si annida. Guardate, le speranze più forti del sud sono due: il sociale e giovani creativi che fanno imprese un po' pazze. Questi sono i due punti più forti. Il resto si fa fatica. Si fa veramente.
Che cosa
intendi? Eh?
E sociale.
Il terzo settore, quelli che si menano, quelli che lavorano. Perché vedete, c'è una cosa straordinaria: ci sono due ragazzi del nostro giro intendo, che fanno sociale, uno è napoletano e un altro è di Messina, che hanno fatto un documento molto bello, tutto politico, nei termini diciamo, che stiamo dicendo, sulla centralità del welfare e del sociale. Sapete come l'hanno chiamato? Ed è un documento, diciamo, di peso anche scientificamente molto bello. L'hanno indovinato: welfare, chi parla e chi fa. Perché la potenza del terzo settore, dove ovviamente il terzo settore sta qualche malandrino, qualche sfaticato, vabbè, insomma, però grosso modo sono esperienze molto forti e positive. La grande differenza è che fanno, fate, non denunciate. Quindi denunciate facendo, ma facendo si dà l'esempio, si mostrano percorsi. Cioè noi non ci possiamo dimenticare che, ripeto, no, io non lo dico perché aspetto che tutte queste esperienze diventino talmente forti e numerose che no, ma perché queste sono provocazioni continue sulla politica. Lo sapete a Lamezia Terme, che ha 70.000 abitanti? Erano 3 cittadine prima, poi sono uniti, ma mezza 70.000 abitanti. Il primo datore di lavoro è il comune, il secondo datore di lavoro è l'ASL, il terzo datore di lavoro è un consorzio di cooperative sociali che si chiama Progetto Sud. Significherà qualcosa. E nella Locride che vi ho citato prima, sono 13 comuni. Il datore di lavoro privato più grosso è il consorzio Goel di cooperative sociali. Tra l'altro lì c'è un soggetto particolare, adesso sta a Dubai. Sentite un po', a proposito di provocazioni. Questo è partito con le cooperative sociali tradizionali, servizi sociali in senso stretto. Poi a un certo punto hanno fatto un progetto con la fondazione bellissimo di scambio, diciamo, altri che mercatini, scambio di servizi, di solidarietà, una cosa molto bella in 3 o 4 paesi. Poi hanno riscoperto i tessuti tradizionali fatti a mano della Locride, si sono affittati a Versace, che si è innamorato, e hanno una linea di alta moda che si chiama Cangiari, che va alle sfilate di alta moda, tranquillo, cooperativa sociale, ma l'hanno invitata a Dubai. Poi adesso si è inventato un'altra cosa, prendono le arance direttamente dai produttori, arance biologiche, e le pagano 4 volte di quelle che li paga l'Andrangheta. E naturalmente ha avuto 7 attentati, uno all'anno, però continua, quindi tutto regolare. Ed è il datore di lavoro, questo consorzio, più forte della Locride. La Locride fanno 150.000 abitanti. Ripeto, non dico, allora aspettiamo, no, dico che però chi vuole vedere può vedere che i meccanismi possono funzionare. E comunque il pensiero che io vi lascio è questo. Mi si chiede che dobbiamo fare, io penso che lo sforzo da fare è tutto uno sforzo culturale, convincerci che la crescita, dico crescita addirittura, per parlare di soldi, lo sviluppo, la crescita, non è una condizione per la giustizia sociale, è il contrario, è il contrario. Se ce ne convincessimo le cose cambierebbero. Faccio l'ultima provocazione, ma secondo voi chi può venire nella cintura urbana napoletana a fare un investimento? Ma perché dovrebbe farlo qui? Perché? Allora lo può fare per due motivi: o perché qualcuno gli promette incentivi chissà quale, o perché gli fa un favore a qualche politico. Ma perché lo dovrebbe fare qui e non a Benevento? E Benevento è meglio di Napoli? Sì. Perché? Più ricca? Non ancora, lo diventerà. Perché? Perché c'è un minimo di comunità. Oppure, se preferite, perché se la disgregazione non è al livello della disgregazione napoletana. Questo è il tema. E a me pare talmente evidente che bisogna lavorare su questo e mettere tutte le risorse su questo e insistere su questo, che le altre cose mi sembrano sbagliate. È un'operazione culturale, perché se uno legge i giornali nostri di tutto il sud, sono sempre invece inchiodati su quella cosa. Quando è che va bene? Va bene quando il CIPE stanzia 65 miliardi. Benissimo. Ma vogliamo vedere dove sono andati? Se li sappiamo spendere? E se non li sappiamo spendere, perché non li sappiamo spendere? Perché siamo scemi, corrotti, delinquenti? O perché non ci sono le condizioni ambientali giuste? O perché non c'è comunità sufficiente? Guardate che quando si parla, quando diciamo le regole, i latini, i romani che si sono inventati il diritto, come dicevano? Dicevano: ubi societas, ibi ius. Dove c'è la società, la comunità, c'è la regola. Non è il contrario. Non è il contrario. Se non c'è comunità, la regola non viene percepita come quello che è. La regola che è uno strumento per regolare la comunità. Se non c'è comunità, la regola è totalmente estranea, non serve a niente. Quindi da qualunque lato lo prendete, il lavoro che fate voi è decisivo. E quando vi viene in mente la grande obiezione, cioè sì, vabbè, decisivo è importante, però i problemi sono enormi, la chiave di lettura è questa, che voi non è che potete con il vostro lavoro, come dico io, aspettare che la somma delle esperienze positive prevalga sulle altre esperienze. No, il lavoro va fatto perché un po' alla volta, con la crisi del sistema tradizionale che è sotto gli occhi di tutti e con i messaggi di speranza e i risultati belli che arrivano da queste esperienze, finalmente, secondo me, l'offerta politica, il modo di fare politica cambierà. E dentro questo c'è un'altra cosa, prima che padre, e finisco, padre Fabrizio diceva ci sono 38 esperienze a Secondigliano,
a Scampia.
Scusate, a Scampia. Perché si fa fatica a fare rete come sarebbe necessario? Si fa rete, si deve fare di più però. Ci sono quartieri in cui sono esperienze bellissime, che delle volte è successo che si conoscono perché c'è un convegno fatto alla fondazione. Ma come? Ah, tu sei... Quando abbiamo fatto un'iniziativa di formazione molto forte che facciamo per il terzo settore, si chiama FQTS, siamo al quinto anno, migliaia di... una cosa molto bella. I primi anni si conoscevano gente della stessa città, dello stesso paese, si conoscevano lì. Perché? Non perché io non ci credo, perché ognuno è geloso, sì, ci stanno queste cose. Il motivo è un altro, è sempre una volta, ancora una volta culturale. Perché se io faccio il mio lavoro di solidarietà, eccetera, con in testa l'esclusivo obiettivo di fare giustizia, lo posso fare da solo. Ma se io carico in questo lavoro il fatto che mentre faccio questo produco comunità, e allora sto tutti insieme di più, produco comunità, è un valore in sé. Guardate che nel secondo dopoguerra c'è una pagina meravigliosa, si riunirono i responsabili, allora c'era, si chiamava CEPAS, gli assistenti sociali, si riunirono in un paese, non mi ricordo mai il nome, insomma, in Lombardia, un paese di montagna, e disse, ma mo che dobbiamo fare? Finita la guerra, dobbiamo ripartire. E dissero, dobbiamo ripartire per i servizi sociali, eccetera. Ma poi qualcun altro disse, guardate, qua dobbiamo ripartire molto, perché dobbiamo promuovere comunità. Promuovere comunità. La solidarietà è produttrice di comunità. E allora se questo valore viene introiettato, nel senso che uno si convince che se c'è comunità è più plausibile che ci sia sviluppo economico, occupazione, eccetera, lo fa con maggiore convinzione questo sforzo di fare rete. Le proprie identità, le proprie tradizioni, il proprio modo di fare il lavoro vengono salvaguardate e devono essere salvaguardate. Ma c'è un minimo comune denominatore che è quello di costruire il più possibile comunità. E il messaggio che vi voglio lasciare, sperando di non essere stato troppo disordinato, è questo. Chi fa il lavoro che fate voi, lo fa soprattutto, ed è bene così, perché vuole esprimere solidarietà e superare l'uguaglianza, le diseguaglianze. Ma se si convince che facendo questo determina le condizioni per lo sviluppo, secondo me viene tutto molto meglio.
Grazie a Carlo Borromeo, che ci dà una vista con tanti interrogativi. Ora do il benvenuto all'assessore Alessandra Clemente, sono grato che sia qui anche perché il suo assessorato è sull'innovazione e soprattutto sulle politiche giovanili. E quindi ecco, è un referente importante per la mia domanda di sempre, che anche l'altro giorno in un dialogo con Franco Roberti emergeva. Qual è quello che manca? Probabilmente anche per fare comunità, anche per mettere insieme, non basta, diciamo, il consenso che noi stiamo vivendo fra di noi con i responsabili di varie realtà qui locali. C'è bisogno di un progetto politico. Un progetto politico che veda proprio l'aspetto culturale come prioritario. Ma se la motivazione culturale è così fondante, da chi deve partire? Ecco, ci sono delle assenze a Napoli. L'università non aiuta, per esempio, a fare questo tipo di esperienza, anche se sono tante le ricerche sociologiche, eccetera. E gli ordini professionali non aiutano, o le categorie, per esempio artigiane, non aiutano, perché? Perché forse sono preoccupate del mantenimento del loro livello di consenso e di aggregazione. La Chiesa ultimamente ha avuto un episodio importante quando, dopo l'uccisione di un giovane al quartiere Sanità, alcuni preti ci siamo riuniti per Popolo in Cammino. E guarda caso, la
più forte richiesta che si faceva è date scuole a tempo pieno ai quartieri con disagio.